E buongiorno a tutti, buongiorno. E oggi è sabato 25, io sono Carlo Centemeri e questo è il momento della nostra apertura musicale del sabato. E partiamo bene? Questa è la Electric Light Orchestra ed è Evil Woman.
You made a fool of me. Broken dreams have got to end.
E noi ovviamente siamo in diretta, 331-6214-013, i messaggi, mail diretta @popolarenetwork.it. L'Electric Light Orchestra con Evil Woman, sempre un gran pezzo, sempre il grande Jeff Lynne alla produzione, alla voce, a gestire questo meraviglioso progetto che regala sempre delle soddisfazioni, perché riesce a essere commerciale però anche estremamente raffinato, estremamente curato con le sue orchestrazioni, con i suoi pezzi. Buongiorno, cosa state facendo? Cosa state combinando di bello questa mattina? Cioè, spero siete tutti quanti in partenza per bei luoghi, per andare a godervi un po' questa giornata in cui sembra che il clima sia bellissimo e anche la temperatura non sarà folle, quindi dovrebbe permetterci di fare attività all'aperto e tante altre belle cosette. Ci sentiamo con un'oretta di ritardo rispetto alla settimana, perché sapete che il sabato l'apertura classica, l'apertura musicale è alle 7 del mattino invece delle 6 rispetto al resto della settimana. Io oggi concludo la mia settimana di presenza qua, domani poi ci sarà di nuovo il buon Carlo Lanfossi per la nostra alternanza domenicale, domenica scorsa c'ero io, domani c'è lui, mentre invece da lunedì per un'altra settimana e questa volta fino a domenica mi faccio una bella settimana di levatacce per venire a parlare di musica con voi, per venire a raccontarci cose che capitano, cose che succedono, discutere di tanti argomenti, quello che potrebbe esserci di interessante, vedremo di tirarlo fuori. Allora, anche oggi tra l'altro vi lancio poi un'idea di discussione come un po' quelle che abbiamo fatto in settimana, però appunto oggi adesso cominciamo con un po' di cosette come al solito variopinte e differenziate, perché poi dopo la gente si spaventa che io ricomincio a mettere sempre le stesse cose e non vogliamo mai essere banali e mettere sempre le stesse cose, no? E allora andiamo a recuperare una band dalla fine degli anni 80 che fu una storica girl band di quel periodo, che fece una serie di gran bei pezzi, tra cui questo che era scritto da Fee Wabil dei Tubes e da Richard Marx, gran bel singolone. Loro erano un bel quartetto. Chissà se qualcuno di voi si ricorda di questa band, di queste quattro bravissime ragazze. E loro sono le Vixen, questa è Edge of a Broken Heart e questa qui era un bel pezzo, tra l'altro tratto dal loro primo album che era un signor disco, come anche il secondo che era Rev It Up. Siamo intorno al 90-91, mi ricordo che le ascoltavo con sumo piacere, tra l'altro erano il periodo un po' delle girl band nell'ambito metal e c'erano loro, vabbè, c'erano le storiche tipo le Girl School, le Heart, eccetera. In quegli anni erano uscite sia le Vixen che le Minstreaks, ne parlava appunto con l'ascoltatore Francesco che ci ha scritto poco fa perché aveva riconosciuto la band. Le Minstreaks è fantastico perché praticamente la si potrebbe chiamare il club delle mogli, perché tutte le componenti sono, in realtà la band esiste da molto prima, sono praticamente tutte mogli di componenti di Dream Theater, perché c'è la moglie di Mike Myung, c'è la moglie di John Petrucci, eccetera, e anche le Minstreaks, che erano invece un signor gruppo di un buon thrash metal, melodico però, bello cattivello, che purtroppo ha fatto un solo album per la Music for Nations all'epoca, e che erano, devo dire, un signor gruppo anche loro. E noi continuiamo questa mattina, però giustamente stiamo andando un po' troppo in una direzione rockettara e chiaramente non vogliamo rimanere in questa direzione rockettara, perché se non cambiamo genere non ci piace, no? Poi vogliamo vedere se riusciamo a vedere, se anche a scovare qualche angolo nascosto della musica italiana, visti questa settimana che siamo finiti a commentare Nilla Pizzi e Orietta Berti. Anzi, abbiamo scoperto che esiste la categoria degli odiatori seriali di Orietta Berti, il che mi diverte sempre molto, perché di solito ti rendi conto che ci sono questioni sui gusti musicali degli ascoltatori che non puoi prevedere e che è divertente poi chiaramente scoprire direttamente di persona. Ma a questo punto, giustamente, siamo stati un po' nel mondo allegramente rocchettaro e tanto varrebbe andare a vedere, non so, qualcosa che appunto possa andare da tutt'altra parte. Ad esempio, se ci buttassimo qui. Di voi ha riconosciuto questa band? Questo è stato un gruppo che è stato molto famoso negli anni 70, molto melodico, un po' della varie categorie dei vari gruppi che c'erano, e Scuderia, CGD, eccetera, che poi a un certo punto, a fine degli anni 70, siamo nell'80, fanno questo disco con questo bel suono anche rock funky. Tutto il resto del disco è bello funkettaro, però questo è un disco che, nonostante sia bellissimo, è passato abbastanza inosservato, meglio, oggi non è particolarmente conosciuto. Chissà se qualcuno sa che brano era quello che abbiamo ascoltato. Vi lascio questo indovinello. E Silvia, tra l'altro, che ci suggerisce l'ascolto dei Giganti. Allora, Silvia non ascolta evidentemente La bella canzone di una volta, che è la trasmissione che faccio io con Emiliano Longo la domenica sera, l'anno scorso era di pomeriggio, quest'anno è di sera, in cui, dato che andiamo a vedere la top 10 dei decenni passati, delle estati dei decenni passati, quest'anno siamo nel 2026, quindi gli anni col 6, facciamo l'estate del 66, 76, 86, 96 e 2006, confrontando un po' come è cambiato il gusto musicale dell'estate, ma soprattutto andando a vedere che cosa c'era in classifica. E nell'estate del 66 i Giganti sono in testa alla classifica per parecchie settimane. Abbiamo molto approfondito la loro canzone tema di quell'estate, anche perché poi, tra l'altro, io tanti anni fa ho condiviso il palco, e anche Emiliano Longo, appunto, mio collega di trasmissione, con Mino Di Martino, che era cantante e uno dei membri, appunto, dei Giganti nella formazione storica. Quindi andatevi a recuperare i podcast, perché da un lato è divertente vedere come cambia il gusto da decennio a decennio nei testi, nelle musiche e tutto, ma dall'altro è anche molto divertente vedere quanta roba aveva un enorme successo tale da essere in cima alle classifiche, e noi oggi non ce la ricordiamo proprio, e ce n'è veramente tanta. E poi, ultima cosa, noi ogni anno diciamo: ah, quest'estate, ma mamma che musica brutta che c'è, gli anni passati c'era solo, meno male che c'era musica bella, in pratica solo quello che ci ricordiamo noi, chi ha vinto la lotta del tempo, è musica bella, ma c'erano un sacco di cose orrende, o comunque diciamo di così discutibili nel passato, e ne abbiamo stigmatizzate a dozzine. Quindi ascoltatevi la domenica sera alle 20:30 La bella canzone di una volta. Domani c'è già la terza puntata, quindi le prime due puntate di quest'anno e le 10 puntate dell'anno scorso, che invece era sugli anni col 5, quindi 65, 75, eccetera, 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 li trovate come podcast su Radio Pop. E appunto c'è anche la nostra Margherita, tra l'altro, la nostra collega di redazione, che se ne va in giro a passeggiare e intanto ascolta noi poveri colleghi che siamo qua, che stiamo lavorando. Buongiorno a Francesco, buongiorno a Luca, buongiorno a Nicoletta, grazie della foto che è veramente molto 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 carina. Ma appunto, perché limitarci a queste sonorità quando possiamo ascoltare qualcosa di completamente diverso e soprattutto che mette insieme ambiti veramente lontani? E qui siamo dalla mia collezione di vinile personale. Thank you. ragazzi, qualcuno si chiede cos'è, ma non si trova su Shazam. E infatti qualcuno dice: ma è Javier Cugat? No, non è Javier Cugat. Questo, signori, è Perez Prado in persona, che incide questo 45 giri, tra cui c'è appunto su O mia bella Madonina, rifatta dalla sua orchestra nei periodi in cui Perez Prado poi aveva grande grande successo in Italia. Però lui pescava temi e melodie un po' da tutto quanto il mondo, peraltro come Miles Davis negli ultimi anni, negli anni in cui aveva chiaramente dichiarato che era interessato magari a mettere nel repertorio qualche tema di Nino D'Angelo, cosa che fa sempre ridere molto le persone, ma l'ha dichiarato Miles Davis stesso nelle sue interviste, perché era in cerca di ambiti melodici, aveva suonato poi in quegli anni Michael Jackson, Cyndi Lauper, tante altre cose. E per cui comunque noi ci riteniamo sempre molto molto sfigati, sempre nelle nostre cose, diciamo, un pochino più dialettali, che non siano la canzone napoletana, diciamo le espressioni lombarde, veneta, piuttosto che ne so, abruzzesi, eccetera, sono sempre viste un po' con quell'ottica un po' macchiettistica, in realtà interessano da chi chiaramente le valuta in quel che sono. E appunto c'è questo disco di Perez Prado, che è un 45 giri, devo dire, di cui non sospettavo l'esistenza fino a un po' di tempo fa, e questo disco che mi appunto ho recuperato qualche anno fa, e infatti tutti i cric crack croc che sentite derivano dal fatto che la mia copia è abbastanza un po' male in arnese, dovrei restaurarla un po'. E tra l'altro sì, ci fanno notare che venerdì c'è stato il... come si dice, no, il grande Fausto Papetti ve l'abbiamo fatto ascoltare in Senza Parole, che era invece l'altra trasmissione del venerdì, ma potrebbe passare anche lui, e ricordiamolo sempre, per carità. Viva tutti coloro che ci hanno portato musiche e ci hanno regalato istanti piacevoli. Papetti non solo per i dischi, ma anche per le copertine. Tuttavia, che visto che abbiamo passato di mescolanze tra dialetti italiani e diciamo sonorità straniere anche lontane, sì, giusto, Nicoletta si ricordava Guaglione di Perez Prado, assolutamente, quella versione era famosissima, era uscita anche quella in diversi LP, tra l'altro quella versione di Guaglione poi era finita in una pubblicità una trentina d'anni fa, però appunto Mia bella Madonina è rimasta un attimino più secondaria. Però dicevamo, dialetti italiani e sonorità lontane, e se andassimo a ricordarci anche di questa, che secondo me qualcuno di voi si ricorda?
Ma qua de lei che te la cacci frigidero, questo aspetti quest'inverno su che vedeste, ti metti in fresco un po' di birra per gli amici quando vengono a trovate stanchi morti e sue, e non ti pensi a roba che te da parte vi tiro e vi facevi me, sapeva mai ti dovevi cacciare la via quando torna da campagna ti modici un po'. Ma cos'è lei che ti che conti a te moge? Ma quando è lei che te la cacci frigidero, te foggia su per granito e te levate a sé, perché ti insista tagli in fresco un tutrugetto e butti già con una mente le qua dei visci, gene de tutti pregi, nevi e vegi, son grandi e grosci e piccini, e venna fina di paffè a ci banchetta santa gama. Quando è lei che te la cacci frigidero, mi ci fitto che sta senza una cattiva vampa. Ma quando è lei che te la cacci frigidero, ma quando è lei che te la cacci frigidero, ma quando è lei che te la cacci frigidero. Ma non ti pensi a roba che te da parto vi tiro e vei facile me, sapeva mai ti dovia cacciare la via quando torna da campagna ti modici un po'. Ma cos'è lei che ti che conti a te moge? Ma quando è lei che te la cacci frigidero, te foggia su per granito e te levate a sé, perché ti insista tagli in fresco un titrugetto e butti già con la mente le guade visci, gene de tutti pregi, nevi e vegi, son grandi e grosci e piccini, e venna fina tu paffè in sci banchetta santa gamma. Quando è lei che te la cacci frigidero, mi ci fitto che sta senza una cattiva vampa. Ma quando è lei che te la cacci frigidero, ma quando è lei che te la cacci frigidero, ma quando è lei che te la cacci frigidero.
E questo, vabbè, questo invece è la Bruno Lauzi, e vabbè, questa è O Frigidero, che è un punto di evidente assonanza tra il portoghese e il genovese, che vabbè, sono parenti anche per questioni chiaramente storiche, ma vabbè, e i genovesi si sono sempre fatti molto molto bene capire dei portoghesi, mentre commerciavano e guerreggiavano e si condividevano un pochino tutto il mondo. Ma andiamo verso la fine della prima parte, perché poi ci sarà il GR della mattina, il primo breve, poi dopo andremo avanti insieme per un'altra ora, e ce lo facciamo con un bel momento così di tenerezza finale, e lo facciamo con Tammy Wynette. Ma questa canzone secondo me la conoscete di più fatta in un'altra versione.
sometimes it's hard to be a woman. Giving all your love to just one man, you'll have bad times and you'll have good times doing things that you don't understand. But if you love him, you'll forgive him, even though he's hard to understand. And if you love him, I'll be proud of him, 'cause after all, he's just a man. Are cold and lonely. Stand by your man and show the world you love him. Keep giving all the love you can. Stand by your man.
Torniamo con la nostra apertura di questa mattina. Io sono sempre Carlo Centemeri, siamo sempre in diretta su Radio Pop.
J'ai franchi la frontière, le vent soufflait plus fort qu'hier. Quand j'étais près de toi, ma mère, on m'appelait. Je te reviens et j'ai refait tout le chemin qui m'avait entraîné si loin, oh si loin. Tu n'es plus là pour me sourire, me réchauffer, me recueillir, et je n'ai plus qu'à repartir. La maison a fermé ses yeux,
Le chat et les chiens sont très vieux et ils viennent me dire adieu. Je ne reviendrai plus jamais dans ce village que j'aimais, où tu reposes à tout jamais, désormais.
...1971, lei era Nicoletta, questo il suo singolo Mami Blu, il pezzo tra l'altro di Hubert Giraud, di cui poi esiste anche la versione in italiano tradotta da Herbert Pagani, che fu tra l'altro il singolo di esordio di una cantante poi destinata ad avere una bella carriera, cioè la giovanissima Ivana Spagna. Ragazzi, allora procediamo alla nostra scaletta di questa mattina, i nostri pezzi di questa mattina, ma vi lancio anche tema di discussione. Nel frattempo tra l'altro abbiamo Alba, abbiamo Davide, abbiamo Silvia, abbiamo Angela, tanta gente che ci scrive, tra l'altro un sacco di gente che ci segnala le moltissime pastasciutte antifasciste che ci sono in giro oggi per un po' da tutte le parti. Tra l'altro Angela dice che adesso è nel Biellese, viene in provincia di Milano per una pastasciutta antifascista a pranzo e poi nel pomeriggio va a farne un'altra questa sera, eccetera. Quindi oggi, ragazzi, è giornata da pasta, burro e parmigiano, e questa è cosa buona per tutti, tra l'altro se il clima rimane con questa temperatura, diciamo, accettabile, direi che ci sta, anche specie se magari si riesce a stare all'aperto un po' in compagnia, anche perché comunque è importante assolutamente ricordare i fratelli Cervi e il momento appunto del significato della pasta asciutta antifascista, che è sempre una cosa molto ben importante. Ma appunto veniamo alla chiacchierata di oggi e lanciamo questa domanda. La mia domanda è: allora, quando è stata l'ultima volta che avete comprato un disco? LP, CD, qualsiasi cosa, ecco, e mi va bene sapere sia che sia successa la settimana scorsa, sia che sia successa 30 anni fa, proprio tra tutti voi che ci ascoltate, che ascoltate musica, eccetera, raccontatecelo. Vi dico anche perché è uscito un sondaggio su una rivista americana che diceva che essenzialmente in questo momento una percentuale tra l'80 e l'85% di chi oggi compra sia LP che CD non possiede né un giradischi né un lettore CD, cioè li compra come oggetti da collezione, oggetti da tenere da parte, anche perché poi tutti quanti dicono poi le stesse cose. Le posso ascoltare sullo streaming, quindi mi prendo il disco, il CD, eccetera, che è un bell'oggetto, che ha il libretto, che diciamo ha tutte le caratteristiche, ma poi non lo prendo per ascoltarlo perché non ho un apparecchio per ascoltarlo. Raccontateci un po' appunto quanto tempo è che non comprate un disco, un LP, eccetera, 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 e ovviamente poi se invece non li comprate, raccontateci anche perché non li comprate, cioè se perché non ritenete che ci sia nulla di interessante da acquistare, perché avete già tutto quello che vi serve, perché vi basate sullo stream, eccetera, 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 eccetera. E perché appunto apriamo un po' un dibattito, perché c'è una questione secondo me interessante da andare a sviscerare.
Mica avevi mai dit grazie a nessuno, nanca un commenta, ma da un po' di tempo dici mai de no. La me comanda, seri un can bastard, la me fa mangià con la baescia, rovina cai den, mangi tu ci di polenta e puccia, purghi me pecca con ton bambolot che la fa un e quante la duchet. Purghi me pecca sotto un bambolot che la disme quante la spisce. Peri dur de cœurs les lama conté aux ardes falsa quand son bourladen comme un arigiat in la sua stanza la gaiden de lat quand la dis de si e quand la canta la gaiden de l'uf se la dis de no e la se impunta. Purghi me pecca con ton bambolot che la fa un equan la tucchet. Purghi me pecca sotto un bambolot che la disme quante la scrisce. Fu quel che la verneti i paviment ai desdesira. Le gelusa estes mi suonò perché sta brutastria. Quan per rit gudit guarda i nos violet va che bellezza. Più se bei de ti me aspetta sha con la sciavata. Purghi me pecca con ton bambulot che la fa un'e quante la tucchet. Purghi me pecca sotto un bambulot che la disme quante la scrisce. Che più niente fa l'erio al momento del sacrifici. Disentici sci che l'el me destin el me supplici. Che ne che stan me ma guarda sindre e a fa la cunta. Che ne sci che stan a capesh de mi porta pacienza. Purghi me pecca con ton bambulot che la fa un'e quanto la tucche. Purghi me pecca sotto un bambulot che la disme quante la scrisce.
E questo Nanni Svampa con le sue meravigliose tradizioni da Voisin, in questo caso questa era Purghi me pecca, tra l'altro anche questo disco con dei magnifici arrangiamenti di Lino Patruno, vabbè, suo storico compagno dei Gufi, e sempre bello attento a avere sempre comunque questi arrangiamenti così belli curati, così belli ben sonorizzati. E arrivano un bel po' di risposte vostre. Appunto, abbiamo Michele che dice che ha comprato CD usati domenica scorsa, corroci di nuovo un paio di mesi fa, però vabbè. E, giustamente dice, io sono un audiofilo. In realtà non vuol neanche dire tanto, perché gli audiofili spesso preferiscono spendere soprattutto nelle apparecchiature e comprano abbastanza pochi dischi. Claudio dice, ultimo CD acquistato il mese scorso. Tommaso invece dice che ha comprato un 33 giri degli UM l'anno passato. Abbiamo invece un bel disco di jazz, invece, che ci dice Vic, ci dice di aver comprato recentemente dopo 25 anni e forse ancora di più. Altrettanto allora Paolo dice ultimo CD accostato proprio 4 anni fa. Fabrizio invece che fa esattamente quello che dicevamo prima, cioè compra i CD che voglio tenere come se fosse una biblioteca, ma il 90% va in streaming. E Alejandra invece dice che a casa sua era suo marito quello che li comprava, ma è mancato un po' di anni fa, e lei a casa ha una grande collezione di dischi e CD, però ascolta la radio e ascolta Spotify. E tra l'altro Carla invece ci fa un'opzione interessante, molto interessante, che anche quella ci riporta a ritmi di un po' della volta, che dice non compra più dischi per non ha più spazio in casa, ma li prende in prestito dalla biblioteca. E Davide ci dice che appunto ha comprato l'ultima volta un disco che ha comprato è stato 5 anni fa, che aveva, tra l'altro ci dice che era Exuvia di Caparezza. Ecco, allora la domanda è proprio questa: non mi pare che sia diminuito il consumo di musica da parte di tutti voi che ci ascoltate, ma ovviamente continuate a dirci, a scriverci, la domanda è sempre la stessa: quando è stata l'ultima volta che avete comprato un supporto fisico, quindi un CD oppure un LP, cioè adesso ha rimesso in vendita pure le cassette, mancano solo le stereo 8 e abbiamo completato il ciclo. Ma appunto, l'ultima volta che avete comprato un formato fisico rispetto chiaramente al consumo via stream, via internet, via radio, eccetera, che quella si immagina che sia sempre bello ampio, bello grande, bello efficace. Ma appunto, perché appunto il tutto partiva da un sondaggio pubblicato negli Stati Uniti appunto poco tempo fa. Allora, gli Stati Uniti avevano cominciato a liberarsi dei mezzi fisici ormai moltissimi anni fa. Io ricordo quando uscì parlando dei dischi miei usciti nel 2015-2016, in cui tra l'altro il mercato fisico era, io parlo di incisioni di musica classica, che sono, diciamo, dischi nei quali io sono presente come direttore di vari gruppi e di vari progetti, e mi ricordo che già nel 2015-2016 c'era la casa discografica per cui incido io, che è una grossa etichetta olandese, che diceva che erano molto dubbiosi sul fatto di stampare CD fisici per il mercato americano, perché ormai lì era tutto quanto passato direttamente al consumo online, mentre invece al contrario il mercato giapponese aveva ancora molto l'ossessione, comunque l'amore per il mercato fisico, e l'Europa stava un po' a metà e metà. Però chiaramente è passato il tempo, e come giustamente ha fatto notare Carla, c'è anche il fatto che dice: non abbiamo più spazio in casa, perché è chiaro che non solo abbiamo in casa le nostre collezioni, quello che abbiamo cominciato a comprare fin da che eravamo ragazzini, ma magari abbiamo in casa anche, non so, dischi ereditati da nonni, da genitori, da altre persone, quindi, e le case diventano sempre più piccole, perché non so voi, ma rispetto alle case a cui eravamo abituati magari 30-40 anni fa, adesso gli appartamenti sono tutti quanti molto meno spaziosi, almeno quantomeno per chi abita nelle città, e quindi chiaramente però le nostre cose aumentano in termini di libri, dischi, eccetera, e quindi chiaramente a un certo punto bisogna cominciare a darci delle limitazioni, ecco. Però la cosa interessante è che in America è tornato l'acquisto dell'oggetto fisico per possedere l'oggetto fisico. Quindi, mentre una volta noi compravamo il disco per ascoltare la musica e magari scartavamo il fatto che un disco contiene anche la copertina, quindi tutti i dati, chi ha suonato, dove è stato registrato, il disegno, l'illustrazione della copertina messo bello in grande, quindi che si può guardare bene, anche di più rispetto a, e questo era un problema che c'era stato anche col CD, ma altrettanto le informazioni all'interno, non so, i testi per esempio, è proprio l'oggetto fisico. Quindi, mentre una volta era l'unico modo per comprare della musica, per scegliere di ascoltare questo o quel brano, e quindi chiaramente la cosa era diventata un pochino diversa, e quindi è abbastanza assurdo che si compri, mentre un libro uno può comprarlo e non leggerlo, però possiede l'apparecchiatura per leggerlo, si chiamano occhi, dovremmo esserne dotati più o meno tutti, chiaramente poi capita, ne parlavamo l'altro giorno con gli audiolibri, ad avere persone che chiaramente hanno difficoltà visive, e quindi in quel caso è un po' difficile che comprino libri, ma in questo caso invece è abbastanza particolare l'acquisto di oggetti per tutte le parti che per secoli sono state considerate solamente, diciamo, collaterali, non particolarmente importanti. Nel frattempo Giuseppe ci dice che ha ascoltato il CD della mia carissima amica Laura Catrani con i brani di Barbara Strozzi, l'avevamo anche presentato in Rotoclassica, e Federica invece dice che ha comprato Mozart in Egypt 6 mesi fa perché gli avevano rubato anni fa e è piaciuto molto riascoltarlo, e invece appunto sono anni che non compra un libro fisico, è a casa troppi libri, e lei ad esempio utilizza quasi solo libri digitali. Poi abbiamo Marina, che anche lei parla di un disco comprato 5 anni fa, altre persone dice che compra ancora i CD ai concerti dal vivo, tanti gruppi ormai fanno solo i vinili, e devo dire anche questa è una cosa estremamente comune, cioè fare il disco in streaming e poi fare il vinile, ma anche da persone che appunto non possiedono un... un giradischi. Ah, e Alberto, tra l'altro, ci dice che ultimo CD anche lui qualche settimana fa e non usa né Spotify né Tidal per ragioni etiche. Ragioni etiche, anche questo qui ti faccio una domanda, ma relative al, diciamo, come funzionano Spotify e Tidal, cioè per le questioni delle royalties nei confronti degli artisti o per il fatto che comunque entrambi i gruppi si sono comunque schierati in varie questioni di politica mondiale? Giusto, questo te lo chiedo per curiosità. Intanto, appunto, sto continuando a leggere un po' tutti i messaggi, tranquilli che li leggiamo tutti quanti, ve li commentiamo. Adriano invece dice che l'ultimo LP i Black Sabbath li ha comprati nel 76 e l'ultimo CD un CD di Elvis Costello nell'84, quindi diciamo che penso che sia un bel po' di tempo che in questo caso, ma nel senso, non li hai comprati ma ti interessa comunque seguire roba nuova o perché quello è rimasto il tuo repertorio di riferimento? Questa è la domanda per Adriano, che appunto dice che l'ultimo CD l'ha comprato nell'84 e l'ultimo LP nel 76. E adesso andiamo avanti con la nostra musica e continuate a scriverci, appunto, di quando è stata l'ultima volta che avete comprato un LP o un CD. E aggiungo una seconda domanda, anche per chi ci ha già risposto, ma anche per gli altri: dal vostro punto di vista, perché eventualmente, e per chi li compra ancora oggi, per quale motivo vi piace avere un oggetto fisico in casa? Perché preferite, non so, a livello qualitativo ascoltarveli sul vostro stereo, sulle vostre cose, eccetera, eccetera, oppure se vi interessa avere in mano l'oggetto fisico, quindi anche, non so, la copertina, i titoli, i disegni, i credits, eccetera, 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 eccetera. Ditecelo, ditecelo, siamo sempre in diretta, 331-621-4013, SMS, Telegram o WhatsApp, oppure mail diretta a @popolarenetwork.it. E io sono sempre Carlo Centemeri.
Un'attesa pari a un'agonia. Troppe volte vorrei dirti no e poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho. Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no. Le mani tue strumenti su di me, che dirigi da maestro esperto quale sei, e vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù, male che ti vada avrai, tutta me se ti andrà per una notte. Dirti sempre sì e sentirmi piccola così tutte le volte che mi trovo qui di fronte a te. Troppo cara la felicità per la mia ingenuità, continuo ad aspettarti nelle sere per elemosinare amore. Sono sempre tua quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù, male che ti vada avrai, tutta me se ti andrà per una notte. Vedo mai, ne approfitta il tempo e ruba come hai fatto tu il resto di una gioventù che ormai non ho più e continuo sulla stessa via, sempre ubriaca di malinconia.
E siamo tornati in diretta e andiamo avanti appunto con la terza parte della nostra apertura musicale. Continuano ad arrivare i vostri messaggi e ribadiamo la domanda della quale, sulla quale stiamo parlando, che è quella di dire qual è stata l'ultima volta che avete comprato un disco o un CD, cioè un oggetto fisico, anche se questa cosa in realtà va indietro di 30 o di 40 anni. Arrivano tra l'altro ancora tanti commenti. Davide dice, ma dato che un ascoltatore prima ha detto di aver comprato l'ultimo CD dell'84, un ascoltatore ci scrive dubbioso sul fatto del CD nell'84, fa sì, assolutamente sì, perché i CD sono in commercio comunque dal, diciamo, commerciali 81-82, il modello era stato presentato un attimino prima, però già in quegli anni alcuni musicisti si erano lanciati direttamente sulla produzione soprattutto di CD accanto a LP e cassette. Uno degli artisti era appunto Elvis Costello, che c'era stato citato dall'autore di prima. Diciamo che ci sono... In quel caso capitava proprio che prendere il CD ti desse la bonus track o cose così, diciamo. Io ricordo i primissimi lettori di averli visti proprio che avevo nei negozi, in alcuni negozi, in particolare di Classica, che si era lanciato in quel mondo lì, di, io avrò avuto 6 o 7 anni, quindi 82, 83, ecco, che era proprio la grandissima novità. Questo per dire, quindi sì, assolutamente CD nell'84 è assolutamente plausibile come annata, chiaramente non per tutto e non con la diffusione che avrebbe poi avuto negli anni 90. Ma torniamo a noi. Allora, ad esempio, io l'ultimo disco che ho comprato è questo qua, ma andavo avanti a leggere i vostri messaggi e poi li ascoltiamo.
Da me, perché non voglio avere niente a cui spartire con me, da condividere con chi come me non fa nulla per correggersi. Sono il mio nemico, il più acerrimo carceriere di me stesso, con la chiave in tasca invoco libertà, ma per adesso so che questa cella resterà sfrangata a triplice mandata dall'interno. Sono l'anima dannata messa a guardia del mio inferno, reprimo ogni possibile me, inflessibile, inarrestabile, nel mio restare fermo immobile, segno i giorni scorrere sul calendario, faccio la vittima e il mandante del sicario. Sono l'uomo nero che turbava i sogni quando li facevo, credevo di essere libero ma non mi conoscevo come adesso, ed ego non mi assolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso, e guido un'auto da fè in cattiva compagnia, soprattutto se sto solo, negativo come i gin, una picchiata prendo il volo, salgo, stallo e aspetto il peggio, che non sta nella caduta ma nell'atterraggio, come dice Hubert, malato immaginario più di quello di Molière. Sono il mio gregario e mi comporto da Salieri, e non chiedermi il perché, che come il Tetret quando perdo il filo poi non mi puoi più riprendere. Inflessibile, inarrestabile, nel mio restare fermo immobile, e guido un'auto da fè. Inflessibile, inarrestabile, nel mio restare fermo immobile, e guido un'auto da fè. Inflessibile, inarrestabile, nel mio restare fermo immobile, e guido un'auto da fè. Inflessibile, inarrestabile, nel mio restare fermo immobile, e guido un'auto da fè. Ah, ignobile, dicevo, datti da fare, ci vuole ordine nella tua vita, oppure rischi di spezzarti come fossi una matita. Occhi rossi, certi posti ti portano ad avere un'altra rica caduta. Sto mondo che ci mastica e ci sputa, in testa al triangolo delle Bermuda. Sto precipitando, aiuto, piangi per cose che non hai mai avuto. Aspetta un attimo, respira, il tempo passa e tutti cambiano, un po' come il clima. E quest'ambiente non sembra, ma te lo giuro, è freddo. Nella strada che ha solo un senso, mille parole al vento, invento, intendo dire mi reinvento. Ho mille me che ho lasciati indietro nel tempo, non ridere, ho rischiato l'esaurimento nervoso. Distruggo tutto ciò che intorno se esplodo. E sono solo le tre, sono solo pensieri. Dimmi un po' cosa bevi, dimmi un po' cosa credi, a cosa rinunceresti. Pensi di essere libero scrivendo testi, libero dai like e dai fallimenti, dallo stress, dal tuo ego, ma ti senti? Mi sento al centro del mio mondo, per dire che mi sono fatto il vuoto intorno, e guido un'auto da fè.
Inflessibile, inarrestabile, nel mio restare fermo immobile, guido un'auto da fè. Inflessibile, inarrestabile, nel mio restare fermo immobile, e guido un'auto da fè. Inflessibile, inarrestabile, nel mio restare fermo immobile, e guido un'auto da fè. Inflessibile, inarrestabile, nel mio restare fermo immobile, e guido un'auto da fè. Inflessibile, inarrestabile, nel mio restare fermo immobile, e guido un'auto da fè. Inflessibile, inarrestabile, nel mio restare fermo immobile, guido un'auto da fè. Inflessibile, inarrestabile, nel mio restare fermo immobile, guido un'auto da fè. Inflessibile,
impossibile, inarrestabile nel mio restare fermo immobile. Guido un'auto da fè, inflessibile, inarrestabile, nel mio restare fermo immobile, immobile. E guido un'auto da fè, inflessibile, inarrestabile, nel mio restare fermo immobile, immobile, fermo immobile.
E questa Auto da Fè, un pezzone storico di Frankie High Energy, era nel suo secondo album, Nella Morte dei Miracoli, se ricordo bene, non vorrei dire una stupidaggine, però la memoria va via col tempo. Adesso appunto recentemente ripubblicato nel suo album più recente, che appunto è Voce e Batteria, che ha un setup musicale veramente minimale, perché c'è uno scratcher, un batterista e appunto la sua voce, più vari ospiti, l'ha notato anche uno degli ascoltatori, in questo caso l'ospite è Fabri Fibra. Sugli altri brani c'è ospite Tiziano Ferro, c'è ospite Elisa, sono tutti brani storici di Frankie High Energy, ma molto focalizzati questa volta sul testo, proprio per aver reso estremamente minimale e davvero estremamente molto interessante la parte della base, chiamiamola così. E, pezzone, tra l'altro, secondo me straordinario comunque di per sé. E stanno venendo fuori, ragazzi, messaggi a dozzine, tantissimi di voi che ci raccontano gli ultimi dischi che hanno comprato, tra l'altro con i gusti più diversi. Mi piace tantissimo il messaggio di Chiara, che dice che il suo ultimo CD è quello dello Zecchino d'Oro 2025, perché sua figlia di 8 anni si è abituata ad avere ogni anno il CD dello Zecchino, così può ascoltarlo in autonomia, guardare la copertina e leggere i testi delle canzoni. Ma santa ragazza, meno male, perché tra l'altro una riflessione che io facevo tempo fa è che esattamente il problema che ha causato un po' anche probabilmente la morte del mercato discografico, perché purtroppo il mondo del digitale, per quanto potenzialmente favoloso, ha causato danni irreparabili al mondo della musica. Un ascoltatore prima che diceva di non comprare, di non usare streaming, di non comprare più nulla da tempo, si riteneva dal suo punto di vista, ed essendo musicista, il custode della musica, e posso capire il suo punto di vista anche e soprattutto da musicista. D'altro canto faccio vedere la cosa dall'altro punto di vista della medaglia. Le case discografiche utilizzavano i proventi dei titoli che vendevano di più per finanziare invece titoli che non si sarebbero mai potuti finanziare da soli, considerando che, come tutti quanti ricorderanno, per decenni i dischi sono sempre costati la stessa cifra. Quindi che uno comprasse un disco famoso, un disco meno famoso, eccetera, il disco nuovo costava, dico, non so, 19 euro piuttosto che prima ancora 13.000 lire, ecco, però nello stesso negozio il prezzo era uguale praticamente per tutti. Poi c'erano quelli col ticket, quelli di import, però mediamente il discorso era questo. Adesso magari può capitare di vedere un disco a un prezzo, un disco a un altro, ma proprio per questa parità di ascolto che rendeva tutto acquistabile allo stesso livello, mentre invece fosse stato un libro, se si faceva uscire un disco che aveva poche possibilità di vendita, il prezzo avrebbe dovuto essere molto più alto e quindi ridurre ulteriormente le possibilità di vendita, mentre invece si sarebbe avvantaggiato troppo invece un disco. Invece magari invece che poteva vendere molto di più, che a questo punto avrebbe avuto senso mettere in commercio a molto 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 meno. Però vi faccio un esempio: quando la Columbia, cioè CBS, poi Sony Records, parliamo degli anni 60, pubblicò la colonna sonora in America di My Fair Lady, che vendette una quantità di copie sterminata enorme, essenzialmente la Columbia con quei soldi lì finanziò Leonard Bernstein, che invece voleva registrare tutta una serie di sinfonie che non erano mai andate su disco e che non erano famose, quindi non si pensava che avrebbero venduto moltissimo, infatti vendettero poco, ma sono registrazioni storiche. Tuttavia, se avessero dovuto finanziare le registrazioni di queste sinfonie con solo l'idea dei proventi, quei dischi non sarebbero mai nati. Nell'ambito dell'industria discografica, l'acquisto dei titoli mainstream ha sempre bilanciato i titoli di poco conto, cioè, dicendocelo molto chiaro, coi 45 giri dei Righeira o non lo so, dei singoli dell'estate degli anni 70, 80, 90 ci abbiamo finanziato, che ne so, i dischi di jazz, i dischi di classica, i dischi di ricerca, i dischi particolari e tutto, perché chiaramente quello che entrava in plus valore da una parte andava dall'altra. Quindi in questo momento essenzialmente lo streaming è molto 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 più crudele, perché se vendi tanto prendi tanto, se vendi poco prendi poco, Ed è tutto basato anche al fatto di non poter fare neanche l'investimento. Infatti andiamo tantissimo in autoproduzione, per esempio. Allora, chi altro ci dice che chiaramente, poi vabbè, c'è stata anche la questione che però chiaramente il crollo delle vendite ha fatto in modo che fossero tanti negozi a non volersi più interessare a questo tipo di formati, e di conseguenza questo ha portato a avere sempre meno dischi a disposizione, quindi se ne ascoltano sempre di meno, eccetera, eccetera, eccetera. È abbastanza abbastanza un discorso complesso. Chiaramente qualcuno fa anche notare che i vinili in questo momento sono molto cari. Fu uno dei motivi per cui i vinili andarono fuori produzione tantissimi anni fa, quindi primissimi anni 90, perché stampare un CD costava molto meno, costava un quarto, adesso non mi ricordo le proporzioni esatte, e oggi chiaramente continua a costare tanto perché non è che costi meno di allora, ma le tirature sono bassissime. Io vedo progetti anche di una certa rilevanza che stampano 500 copie e sono felici se li hanno venduti tutti. Anni fa, parliamo di qualche decennio fa, diciamo prima dello streaming, se si faceva una tiratura da 5.000 e non la si vendeva tutta, il disco era considerato essere totalmente un insuccesso. Abbiamo qui Aldo che invece ha una bella serie di acquisti, un disco di Bollani, due CD di Brahms, le danze ungheresi con la Budapest Symphony Orchestra, quello con Ivan Fischer, molto bello, e le sonate per violino e pianoforte di Brahms con Tamás Vasari, ottima scelta anche quella. Ragazzi, è un mondo divertente, però appunto per curiosità raffiniamo la domanda ulteriormente: chi di voi in questo senso va ancora a cercarsi il titolo invece da collezione, cioè il disco per il quale invece magari investe, che ne so, invece che i soliti 10-20 euro magari va a investire anche 90-100 euro, magari anche di più, perché chiaramente ci sono titoli particolarmente rari, particolarmente interessanti, per cui uno dice va bene, lo prendo, sapendo che poi essendo appunto da collezione non lo ascolterà mai, perché chiaramente ogni ascolto ne abbassa il livello. Abbiamo anche qualche collezionista di questo tipo tra i nostri ascoltatori, vediamo un po'. Freedom has no value, your finance is the price. No, I want your revolution, I want anarchy and peace. You talk about buying power, your finance has your soul. You speak of liberation, and when the people rule, well, ain't it people rule right now with villains for their fate? Just another set of villains, their rifles are to me. But what about those people who don't want your new restrictions? Those that disagree with you and have their own convictions. You say they've got it wrong because they don't agree with you. So when the revolution comes, you'll have to run through. You say that revolution means freedom for us all. Well, freedom just ain't freedom when your back's against the wall. You talk about fame, power, with violence as your tool. You speak of liberation, and when the people rule, well, only people rule right now with the threat free. Just another set of prayers, they're up for such a way. Will you indoctrinate the masses to serve your new regime? And simply do away with those whose views are too extreme. Transportation details can be left to British Rail. Where Cyclone B succeeded, Norsey Gas will fail. It's just the same old story of man destroying man. You've got to look for other answers to the problems of this land. You talk about prime power, with finance as your soul. You speak of liberation, and when the people rule, well, ain't it people rule right now with those for their faith? Just like that. Yeah. qui ci sono i Cress, grandissimo gruppo, non saprei neppure come catalogarli, chiamarli punk, secondo me è troppo poco, sono un gruppo secondo me davvero, davvero, davvero strepitoso. Questo gruppo, tra l'altro sono i Cress, appunto, un sacco di voi li hanno conosciuti mandando immagini di lacrimucce, eccetera, invece un sacco di gente ha chiesto chi sono, questo è un pezzo stupendo, no ma chi di qui è questo pezzo, non lo conosciamo, appunto sono i Cress, quindi scritto Crass, questo è Bloody Revolutions, e l'ho tirato fuori proprio perché ricordo che nell'epoca, diciamo, nel mio romanzo di formazione nel punk, il mio amore per il punk nasce tra i miei, diciamo, 16-17 anni, grazie a due miei adorati compagni di classe che si chiamano Vincenzo e Laura, che all'epoca mi fecero conoscere tutto il mondo, non so, dei Clash, che poi sono diventati uno dei miei gruppi preferiti in assoluto, sono nella mia top 3, e insieme a Genesis e Iron Maiden, giusto per chi si chiede chi sono gli altri due, ma di tutto il mondo, diciamo, Clash, Sex Pistols, tutti i gruppi famosi, poi Dead Kennedys, eccetera, e poi invece tutto il mondo un po' dell'underground, e in questo caso mi ricordo che questo disco dei Cress lo andai a comprare con un mio amico da quel negozio storico che qualcuno si ricorderà a Milano, che era Zabrinsky Point, che faceva praticamente solo punk, hardcore, eccetera, eccetera, tra l'altro curando un sacco di import che avevano solamente loro, e appunto il grande Steve Thor era da questo punto di vista un riferimento straordinario, e però mi ricordo che ce n'era una copia sola che mi feci fare su, poi me lo feci copiare su cassetta perché avrei voluto comprarmelo anch'io, ma in negozio ce n'era una copia che era stata importata da loro e basta, infatti poi me lo sono ricomprato in vinile molti anni dopo in... forse tramite internet addirittura, quindi molti, molti, molti anni dopo. Però ad esempio ho rivisto recentemente che quella copia che ho io adesso sarebbe in vendita tipo 90-100 euro, una cosa del genere, quindi per un disco usato un prezzo abbastanza folle. Però mi aveva appunto riportato un momento nel quale si conoscevano musiche mitologiche, e si sapeva, se era sentito parlare di questo album, di quel cantante, di quel pezzo, di quel gruppo, e però a quel punto trovare... Un disco voleva dire, non so, aspettare che l'amico andasse a Londra piuttosto che a Parigi, piuttosto che a New York, oppure fare gli ordini per posta o farseli importare, magari ci volevano mesi per riuscire a trovare qualcosa. Cioè, oggi è veramente un mondo davvero difficile da questo punto di vista, nel senso che è tutto disponibile, quindi avere tutto è come non avere niente, perché abbiamo davanti Spotify dove se uno è curioso può trovare qualsiasi cosa, ma se uno non sa che cosa cercare non se ne fa nulla. Per esempio, adesso vediamo che un sacco di gente ad esempio ha smesso di comprare CD perché li ascoltava in macchina, e nelle auto non ci sono più i CD player, quindi si utilizzano le chiavette Spotify e tutto quanto. È un discorso che anche questo è abbastanza storico e importante, perché da una parte c'è il fatto che una volta noi possedevamo il pezzo, cioè quel disco, io ho dischi che appartenevano ai miei nonni, per dire, che sono ancora con me lì, e che nessuno mi può chiaramente portare via se li tratto bene. D'altro canto, nel momento in cui domani succede, come è capitato qualche anno fa, che non so, Johnny Mitchell o Neil Young decidono di togliere il loro repertorio da Spotify, cioè io senza Johnny Mitchell non vivrei, infatti fortunatamente ce l'ho anche tutta in disco, comprata decenni prima che esistesse, decenni no, ma diciamo molti anni prima che cominciasse a esistere il digitale, per dire, perché a quel punto, nel momento in cui cessa l'accordo di distribuzione, i brani che uno ha anche nelle proprie collezioni di, tra virgolette, acquistati sui vari Apple eccetera eccetera, non è detto che possa utilizzarli ancora. Giustamente Walter ci cita, e vabbè, un altro mondo ci racconta il Walter che ci racconta episodio che abbiamo sentito dire tutti con primi anni 70, negozio di Buscemi in Corso Magenta, ve lo ricorderete tutti, sta acquistando, lui ormai non c'è più quindi possiamo anche dire il nome, sta acquistando l'ultimo The Gentle Giant, entra una ragazza e chiede l'ultimo di Marcella Bella, il commesso glaciale risponde non teniamo quella roba, quando la ragazza esce mi fa queste sono soddisfazioni, un altro mondo. Però io ti racconto un altro formato, Transex, altro negozio che non c'è più e pace all'anima sua, che tanti di voi avrete frequentato, via Cappellari, attaccata a Piazza Diaz, ci ho comprato della roba magnifica in tutti i miei anni, come l'avete capito, in cui frequentavo tanto il mondo del metal. Ecco, quello che mi ricordo di quel periodo lì è entrare e vedere, io sono andato forse a comprare qualche gruppo tipo i Bathory, o forse il primo dei Gamma Ray, per dire, parliamo di cose del genere, e mi ricordo il commesso che c'era, adesso non mi ricordo chi fosse, che stava mettendo fuori tra l'altro un disco di Jovanotti appena uscito, e tutti dicevano ma cosa metti fuori quella roba, e fa, ragazzi, perché io vendendo quello faccio i soldi che mi servono a tenere aperto questo e a trovare i dischi per voi. Chiaramente, poi, se te la puoi permettere di avere solo acquirenti che comprano i Gentle Giant e i Gamma Ray, sei fortunato, ma purtroppo determinati mondi sono sempre stati una minoranza, perché poi lo vediamo dalle classifiche che cosa vendeva e teneva in piedi tutto. E poi giustamente Transex, Zavri, New Carry, mamma, New Carry era quello che c'era in davanti a San Giorgio, no? Lì avanti su Via Torino, quello lì ho fatto tempo a vederlo proprio per pochissimo tempo. Vabbè ragazzi, la puntata sui negozi di dischi di Milano la facciamo settimana prossima, promesso, perché c'è tantissimo ancora da ascoltare su questo. Noi siamo a 5 minuti dalla fine e quindi io vi ringrazio di essere stati con me questa mattina, perché è stata come sempre una chiacchierata piacevolissima e abbiamo sempre trovato tante bellissime cose da dirci a vicenda. Veramente i messaggi questa mattina sono stati davvero stati... Piero, la presenza fissa da Rasputin e in Sinigaglia all'angolo. Rasputin no, Rasputin non esiste più. Ci ho comprato l'ultimo, ti posso dire, ci ho comprato l'ultimo disco da Rasputin, te lo posso dire, era l'ultimo album di Eddie Brickell nel 2007. Poi è diventato un negozio di... adesso mi pare venda scarpe, adesso non lo so. Rasputin era fantastico e tra l'altro qualcuno di voi si ricorderà la scena di Uomo d'acqua dolce di Albanese girata dentro Rasputin. Io lì ci andavo, ci passavo davanti di continuo, di solito ci... sono episodi che racconterò, ma una volta addirittura ho preso una multa sul tram per colpa di Rasputin, perché avevo comprato non mi ricordo che disco, sono salito sul 29 davanti tornando a casa, leggendomi la copertina così tutto esaltato, dimenticandomi di timbrare, beccando il controllore alla metà dopo, e alla fermata dopo, e quindi succede anche questo. E quindi ragazzi, una buona mattina a tutti, ci lasciamo con una hit di quelle che vi farà pensare chi la canta o chi la cantava. Secondo me qualcuno di voi se la ricorda pure. E ragazzi, veramente non finisco di leggo tutti i messaggi e poi ne parleremo la settimana prossima. Io sono sempre Carlo Centemeri, quando volete fare due chiacchiere di musica o di altro con me mi trovate sui miei social, quindi su Facebook o su Instagram come Carlo Centemeri, in entrambi i casi fate un follow, chiedetemi l'amicizia, fate quel diavolo che volete voi, io sono sempre contento di chiacchierare di musica con voi. Domani mattina dormo e Piero stava in Pianfossi dove stava un mio carissimo amico, ma me che non c'è più da un po', e ne parleremo. Ma appunto, buon fine settimana a tutti. Domani mattina c'è Carlo Lanfossi per l'apertura classica, io l'ho fatta domenica scorsa e la farò la prossima. Ricomincio lunedì per altri 7 giorni, da lunedì a domenica, di aperture, quindi domani mattina dormo così ho energie per lunedì prossimo. Buona giornata a tutti, dopo di noi il GR, e per chi è interessato oggi pomeriggio sarò di nuovo online con la Roto Classica alle 15 e domani sera con La Bella Canzone di Una Volta alle 20:30. Ciao!
Trenino va, trenino va, cerca un prato qui in città, portaci i bambini con i vagoncini e gioca, gioca, sì, abracadì, abracadà, guarda le magie che fa, come un aeroplano sull'arcobaleno vola, vola, viaggia senza orario, senza itinerario, trenino va, chissà se fa carbone, a gas o kerosene, elettricità. Ma c'è chi dice che fa caffè, a lecca lecca creme caramella, a noccioline a gomma americana. Trenino va, trenino va, nel paese dello sport. Fa il sottomarino, nuota, vola, vola. Tra Serafì e Cherubì, che gran partita c'è lassù. Sole, terra e luna sono tre palloni in rete. Rete!
itinerario. Va, trenino, va. Chissà se fa carbone, a gas o kerosene, elettricità. Ma c'è chi dice che va caffè, a lecca, lecca, crem caramella, a noccioline, a gomma. Sei più grosso e vinco io. Con un dito solo ti faccio fare un volo fino in cielo. Trenino va, trenino va, trenino va, trenino va. Trenino va, trenino va, nel paese che non c'è, dove puoi inventare quello che ti pare. Direi, farei scintille qui, scintille là, in testa ti si accenderà. Che cosa? Una lampadina e il pensiero vola, vola, vola. Viaggia senza orario, senza itinerario. Va, trenino, va. Chissà se fa carbone, a gas o kerosene. Ma c'è chi dice che va caffè, a lecca, lecca, crem caramella, a noccioline, a gomma americana. In Africa, in Asia e poi Europa, Australia, America, tutti per la mano come palloncini in fila. Sì, andiamo, e trenino va, trenino va. Nina O e Nina A, nel buio della notte va, dentro le cuccette dei vagoni lento il sogno vola. E Nina O e Nina A, Renino va, dai, su, dormi.